Oggi riprendiamo, dopo 3 settimane, l'incontro sulla Divina Volontà, 5 febbraio 2017, in corso Cavour 115. Il tema di stasera è vivere nella Divina Volontà, tra vari aspetti, gli effetti, in che consiste, come si fa. Tutti gli insegnamenti che Gesù ha dato alla serva di Dio Luisa Pecchieretta su questo dono immenso che è deciso di ridonare all'umana famiglia a partire dalla sua Chiesa, e vorrebbe anche che noi sacerdoti fossimo i primi a raccogliere un tale dono di così immenso, infinito valore. Cominciamo direttamente con i brani di Luisa. Il primo brano che contempliamo è tratto dal 12° volume, in data 10 febbraio 1919. Serve il sì di Luisa, la risposta di Luisa alla domanda di Gesù se lei voleva vivere nella sua volontà.
Gesù la chiama al suo ufficio di vivere nel volere divino. Questa volta volutamente abbiamo scelto brani dove non tanto venisse messa in evidenza la missione di Luisa come vittima, perché di fatto fino a volume 12 si vede moltissimo questa Luisa che ripara tramite le pene vissute, immedesimate con le stesse pene di Gesù, per tutti i peccati dell'umanità. Ed è, diciamo, si ripete tantissime volte questa attitudine, queste scene. Dal 12° in poi, forse soprattutto con questo brano, Gesù la chiama a vivere nella sua volontà e le comincia a dare insegnamenti, dove sempre rimarrà anche la missione di vittima, ma lei qui proprio assumerà invece la missione, il mandato di far conoscere a tutta l'umanità il significato di vivere nella volontà di Dio. E allora ecco, abbiamo cercato di cominciare a vedere più in profondità questo aspetto. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e prendendo le mie mani nelle sue, me le ha strette e con una affabilità maestosa mi ha detto: Figlia mia, dimmi, vuoi vivere nel mio volere? Vuoi accettare l'ufficio di secondo anello con la mia umanità? Vuoi accettare tutto il mio amore come tuo, il mio volere come vita? Le mie stesse pene che la divinità infliggeva alla mia umanità, che erano tante che il mio amore sente un irresistibile bisogno di non solo farle conoscere, ma di farne parte per quanto a creatura è possibile. E solo posso farne parte e farle conoscere a chi vive nel mio volere, tutta a spese del mio amore. Figlia mia, è mio solito chiedere il sì della creatura, per poi operare liberamente con lei. Ecco, questo è molto bello, questa domanda di Gesù, perché tante volte no, ci domandiamo, ci viene anche chiesto, ma cosa vuol dire vivere nella divina volontà? E qua Gesù le dice, vuoi vivere? Qui sta chiedendo un atto libero della creatura di adesione ad un dono che è dato gratuitamente da parte di Dio, e di cui la creatura ancora non conosce tutta la profondità, il significato, che cosa vuol dire viverlo, che cosa vuol dire accoglierlo. E nel leggere mi veniva un po' in mente a quella che è la formula dello sposo, cioè gli sposi, vuoi prendere come tua sposa? Cioè, di fatto è una comunione perfetta che Dio vuole stabilire con la sua creatura, con il chiamarla a vivere nella sua volontà, ma vuole che la creatura aderisca volontariamente. Questa è importanza, anche se tantissime volte si sente nei brani dire la volontà umana non deve esistere, come se dovesse essere morta, non vuol dire che Dio ci fa un dono e ce lo toglie, ma come noi dobbiamo servirci del dono fattoci in natura perché in esso possa invece svolgersi un dono soprannaturale che è appunto il vivere nella volontà di Dio in modo continuato. Non è un ritirarci quello che lui ci ha dato. Anche là subentra un libero arbitrio, una volontà libera che decide di fare questo atto.
C'è un insegnamento della teologia che la grazia suppone la natura, cioè Dio depone la sua grazia, e nella creatura. Grazie alla vita soprannaturale. La natura della creatura è l'uomo naturale, in grado, capace di ricevere la vita divina, per essere elevato allo stato di comunione con Dio, figli di Dio. In questo capoverso seguente si ascolterà la risposta di Luisa e poi in seguito ancora gli effetti di questo sì di Luisa nel volere di Gesù.
Gesù ha fatto silenzio, come se aspettasse il mio fiat, ed io sono rimasta sorpresa e ho detto: Vita mia, Gesù, il tuo volere è mio. Tu uniscilo insieme, cioè il mio con il tuo, e forma un solo fiat. Ed io dico sì, insieme con te, e ti prego che abbia pietà di me. La mia miseria è grande, e solo perché tu lo vuoi, io dico fiat. Fiat. E anche qua è bella la delicatezza da parte di Dio, questo suo silenzio, questa attesa. Anche qui ci fa pensare all'attesa prima della venuta del Verbo sulla terra. L'attesa in questo caso invece era da parte di Dio sempre della risposta di Maria. Attendeva il sì al mistero dell'incarnazione, no? In questa sua umanità, questa sua piccola umanità. E anche lì Maria rimane come sperduta davanti a questa onnipotenza di cui lei è adombrata, dice lo Spirito Santo ti adombrerà con la sua potenza, però sa che può attingere tutto da Dio e dallo stesso sì di Dio lei può pronunciare il suo sì, la stessa cosa che qui fa Luisa. E questo ci viene anche detto spessissime volte anche dai stessi sacerdoti quando fanno le omelie. Maria è un modello di vita, non perché rimanga distante dalla nostra vita, ma perché noi possiamo veramente ripercorrere la sua stessa vita. È vero che lei, immacolata per grazia, Dio vuole ricondurci a una immacolatezza di vita sulla terra. E Maria, appunto, è l'esempio, il modello più perfetto che noi possiamo seguire da più vicino in questo senso. E Luisa fa proprio questo.
Poi, gli effetti di questo sì della creatura, nel sì di Dio, la fusione del fiat umano con il fiat divino, sono immense, incredibili. Penso un po' come un esempio, l'ostia che il sacerdote consacra e il calice divino sono elementi umani, si può dire, normale di uso quotidiano, e non hanno grande stravagante potere o hanno potere alimentare il corpo. Ma una volta che il sacerdote pronuncia le parole della consacrazione sul calice e sull'ostia, apparentemente non cambia nulla, ma interiormente cambia tutto. Con l'ostia, col calice divino, è diventato Gesù, corpo, sangue, anima, divinità. Dio, realmente presente, che si dona a noi per amore. Così è un po' analogamente. La creatura può pronunciare il suo sì da solo, ma rimane creatura. Invece, quando Gesù, insieme con l'anima, l'anima con Gesù, pronuncia insieme il sì, avviene una specie di consacrazione nella divina volontà di quella creatura. La creatura si unisce spontaneamente con il suo sposo Gesù. E tutto ciò che Gesù è, tutto ciò che Gesù fa, tutto ciò che Gesù possiede, diventa anche dell'anima che si è sposata con Gesù in questa forma, mediante il sì alla sua e nella sua divina volontà.
Ma oh, come mi sentivo annientata e polverizzata nell'abisso del mio nulla, molto più che questo nulla era chiamato a far vita nel tutto. Onde il mio dolce Gesù ha unito i due voleri insieme e ha impresso un fiat, ed il mio sì è entrato nel volere divino e pareva non un sì umano, ma divino, perché era stato pronunciato nel volere di Gesù. Veramente anche l'immagine sembra quella di due sposi, no? sacerdote che prende le mani di lui e di lei, le unisce, cioè unire questa realtà e portarla in una dimensione divina, perché poi anche questo è ciò che, diciamo, si vive nel sacramento del matrimonio, vivere la comunione perfetta in Dio, con Dio e in Dio tra i due. È quello che Gesù fa con le anime che chiama a vivere veramente intimamente con lui. Non è un discorso di consacrazione di religioso, ma è proprio una consacrazione di cui Gesù parla nel Vangelo, Padre, consacrali nella verità. È di questa consacrazione. Come io consacro me stesso, consacro anche loro nella verità, perché siano altri me. E questo sì nel volere divino. Si moltiplicava in tanti, per quanti rifiuti facevano le creature al mio dolce Gesù. Questo sì faceva le più solenni riparazioni, abbracciava tutti come se volesse portare tutti a Gesù, sostituendosi per tutti. E quindi ecco che Gesù subito attua, lui chiede alla creatura, vuoi questo? Appena la creatura si dispone con confidenza vera in Dio e dice sì, allora lì subentra la potenza di Dio che opera in quel piccolo sì della creatura e lo rende immenso, infinito, riparatore per tutti. È come Maria, nel momento in cui Gesù si incarna nell'umanità di Maria, Gesù si incarna nelle nostre umanità, in tutte le umanità. Maria è la prima, è il vaso puro che lo accoglie, è il motivo per cui Dio scende sulla terra, ma poi Gesù si incarnerà in ciascuno di noi grazie a quell'incarnazione in Maria. E così grazie a questo sì di Luisa, pronunciato nella volontà di Dio, per cui Dio lo moltiplica a nome di tutti, anche di quanti non lo diranno, perché per ridare al Padre una gloria di tutti i sì mancati, per dare forza a coloro che saranno richiesti di dare il sì e non avranno coraggio e troveranno la forza in questo sì già donato nella volontà di Dio. Era un sì che teneva il suggello e il potere del volere divino, non pronunziato né per timore né per interesse di santità personale. Questo è importantissimo. Tutto quello che noi viviamo, non so se oggi avete letto il brano di Luisa del volume 5, e dove Gesù dice la cosa più importante per ciascuna creatura è vivere tutto con la purità di intenzione di dare gloria a Dio, di piacere solo a Dio, di con Dio operare per il bene delle anime. Ecco, questo neanche interesse della santità personale. Questo Signore ci chiede di essere così spogli di noi stessi, di dimenticarci così tanto di noi stessi da ricordarci soltanto di Lui. In Lui, e questo lo diceva sempre Papa Benedetto, in Lui realizziamo anche la nostra esistenza umana.
Il Vangelo di oggi è
Umano divina anche.
un allenamento per arrivare a questo dono, essere sale della terra, luce del mondo. Perché le creature vedono le vostre opere buone, cioè fatte, per essere buona un'opera, deve essere fatta solo per Dio, per la sua gloria, per il suo amore. E di conseguenza per amore di carità verso il prossimo. Se sente da costringiato fine umano, mescolato, adulterando o profanando con la purità di intenzione che Dio vuole da noi nelle nostre opere. Perché gli uomini vedono le vostre opere buone, fatte per la gloria di Dio, e diano gloria a Dio, al loro Padre, cioè che vedendo voi come velo che copre Dio vivente in voi che agite, rimangono colpiti e attirati verso quel Dio che è in te, non verso di te, creatura umana, ma verso quel Dio che si nasconde in te, per anch'essi entrare nella luce, nella vita, nella salvezza, nel piano di salvezza di Dio e così dare gloria a Dio. I pagani, per dirlo così, non danno gloria a Dio perché non lo riconoscono, non lo amano, non fanno nulla per lui. La conversione, un aspetto della conversione, è riconoscere Dio e il suo Figlio Gesù nello Spirito Santo, che Dio è cambiare non necessariamente le opere, i fatti, gli atti esterni che facciamo, ma il motore, il motivo per cui facciamo ogni cosa. Ormai mangio, bevo, mi riposo, lavoro, soffro, prego, tutto il resto per la gloria di Dio. Un cristiano è un'altra cosa rispetto al pagano o al mondo dei non credenti o dei credenti ma non praticante. Senza voler puntare il dito a nessuno, ma la fede è così affievolita che i nostri cristiani si pensano di essere cristiani perché sono battezzati. Non basta, quello basta per i piccoli bambini. Dio ci crede con una volontà, con un cuore che ama, con le facoltà, le potenze dell'anima e tutto il resto, e vuole una nostra responsabile risposta alla sua chiamata di essere cristiani con la vita, con le opere che diano gloria a Lui.
Quindi non pronunziate né per timore, anche questo, neanche la paura del castigo, è proprio solo l'amore a glorificare Dio quello che ci porta, né per interesse di santità personale, ma solo per vivere nel volere di Gesù e correre a bene di tutti e portare a Gesù gloria, amore, riparazioni divine. Il mio amabile Gesù pareva tanto contento del mio sì che mi ha detto, ora voglio fregiarti e vestirti come me, affinché insieme con me venga innanzi alla maestà dell'Eterno a ripetere il mio stesso ufficio. Certo, le più belle vesti che Gesù ha, noi sappiamo che sono quelle della sua passione. Onde Gesù mi ha vestito e come immedesimata con la sua umanità, ed insieme ci siamo trovati innanzi alla maestà suprema. Io non so dire. Questa maestà era una luce inaccessibile, immensa, variata, di bellezza incomprensibile, da cui tutto dipendeva. Io ne sono rimasta sperduta e la stessa umanità del mio Gesù rimaneva piccola. Il solo entrare nell'aria di questa luce felicitava, abbelliva, ma non so andare avanti nel dire. Ecco qua il passaggio, si può dire, della missione di Luisa da anima vittima a colei che porterà l'annunzio di questo vivere nella volontà di Dio. Lo si vede in questa umanità di Gesù che adesso le appare piccola, perché Luisa viveva soltanto in funzione di questa umanità di Gesù, perché lei anche sensibilmente lo vedeva, lo sentiva, viveva con lui la passione. A un certo punto però si rende conto che nell'immensità della volontà di Dio anche l'umanità di Gesù è piccola e tutto quello che lui opera è perché lo opera in questo contesto, in questa, si può dire circonferenza, che non è una circonferenza, in questa immensità, in questa eternità della volontà di Dio. E piano piano, piano piano Gesù le farà capire come la sua umanità, addirittura la sua umanità si eclissa, cioè dire non cercarmi neanche più come Gesù uomo, ma segui sempre di più ciò che io ho operato nella divina volontà e allora mi avrai sempre con te, ma non attaccarti a ciò che i tuoi sensi anche santamente chiedono. E questa sarà una morte per Luisa da una parte, ma anche una pace continuata, perché dice pure soffro, ma sono in una pace continua, in questa luce immensa.
L'umanità di Gesù è creata, Dio la creò. Per questo Gesù dice nel Vangelo secondo Giovanni, il Padre è più grande di me, perché il Padre non ha un corpo come il suo figlio ha un corpo. Lui si è annientato, umiliato, ha fatto la scala per scendere fino a noi e ha preso la nostra umanità, la sua essendo perfettissima, innocente, un'umanità presa dalla Vergine Maria, che proviene dalla stirpe umana, anche lei, la degna madre di Gesù, per assumere in sé tutta l'umana famiglia e ciascuno, ogni singolo membro di questa umana famiglia. Quindi siamo chiamati a incorporarci con conoscenza e con amore e liberamente con la nostra volontà, cioè sapendo, conoscendo ciò che Gesù ci sta chiedendo e ciò che Gesù ci vuole donare. La porta è sempre la sua umanità, creatura noi, creatura umanità di Cristo. Ma l'umanità di Gesù è così unita alla divinità da essere la porta per noi, per entrare, per fare subito dalla creaturalità di essere creature, a entrare a godere la comunione con la divinità, sempre in Gesù. Questo è un dono meraviglioso.
Queste descrizioni che Luisa fa, teniamo presente che lei lo faceva per obbedienza al suo confessore, Sicuramente le costava molto. Io credo che noi non dobbiamo cercare di rivivere esattamente quello che lei viveva. È come una linea, no? Che ci indica la via. Allora lei ci dice un po' il suo rapporto con Gesù. Se noi entriamo in quella scia, in quel rapporto, in quella intimità, il Signore condurrà ciascuno secondo il cuore di ciascuno, secondo quanto lo lasciamo operare, secondo, con ognuno avrà, diciamo, una particolarità sicuramente. Quindi anche cercare poi di comprendere troppo razionalmente quando Gesù descrive, quando Luisa descrive questi, quello che lei vede, come è la presenza della Trinità. Credo che noi possiamo, ecco, essere un po' come Mosè davanti a Dio, perché veramente è questa la descrizione, e ringraziare, e poi però lasciarci condurre dallo Spirito come conduce ciascuno di noi. Ed il mio dolce Gesù diceva: adora insieme con me nell'immensità della mia volontà la potenza increata, affinché non solo io, ma anche un'altra creatura adori in modo divino, a
Questo,
nome.
scusami, questa altra creatura vuol dire, oltre all'umanità di Gesù e di Maria, un'altra creatura, Luisa. Deve intendersi così, un'altra creatura. Gesù non è una semplice creatura, ma è anche creatura in quanto uomo creato.
Un'altra creatura adori in modo divino, a nome di tutti i suoi fratelli, delle generazioni di tutti i secoli, colui che tutto ha creato e da cui tutte le cose dipendono. Vedete anche che bello nel leggere queste verità, sempre ritornare e ritrovare dove il Signore fa riferimento a quello che ci è stato detto nella Sacra Scrittura, per portarci però in una profondità nuova, in una comprensione, come dice lo Spirito Santo, vi porterò la verità tutta intera. Quindi dice: adora insieme con me nell'immensità della mia volontà. Gesù nella sua scrittura dirà: adorerete in spirito e verità, non ci sarà più né questo monte né questo. E allora ecco, noi possiamo comprendere fin dove la verità ci viene disvelata, insieme o personalmente, se no delle cose rimangono per noi con un punto interrogativo. E quello che Gesù dice a Luisa sono, mi sembra, tantissimi chiarimenti che veramente ci portano più in profondità, in una comprensione, però anche in un'accoglienza nella nostra vita di quello che ci è stato rivelato nella Sacra Scrittura.
Quando tu lavori al computer, tu puoi fare, scrivere e digitare una frase e poi con le impostazioni del computer fai un tasto, clic, e tutta la pagina si riempie di quella frase che tu hai scritto per prima, senza doverlo digitare tu ogni volta. Perché il computer ha questa capacità di moltiplicare in tante volte quello che tu gli dici di fare. In modo analogo, la volontà di Dio ha potere e volere di moltiplicare i nostri atti tante volte per quanto sono le creature. Ogni nostro pensiero scorre nel divino volere per i pensieri di tutte le creature, e non solo quello del momento presente, ma anche quello del passato, anche quello del futuro. Con i pensieri, così con tutti i nostri atti, se facciamo tutto nella volontà di Dio, e vedremo più avanti un po' in modo pratico, e la volontà di Dio è questo mega computer, computer divino, si può dire, che fa tutto. E non dobbiamo meravigliarci o dubitare che non sia una realtà. Ci vuole la fede, sì, come Maria, Dio chiese a Maria la fede nell'incarnazione, e con la fede ottieni la grazia. E quante volte nel Vangelo Gesù dice: va, la tua fede ti ha salvata, la tua fede ti ha guarito. È la fede che strappa da Dio i suoi doni, anche questo dono. Se tu non ci credi, meglio non venire, perché conoscere e non volerlo è meglio non conoscerlo. Ma se tu con fede conosci ciò che Dio ti vuole donare, ti dà una possibilità nelle tue mani. Dio ha dato potere a coloro che credono in Lui, ha dato il potere di diventare figli di Dio in questo modo. È meraviglioso avere in mano un Ferrari potentissimo per poter correre tutto l'universo in un istante.
Com'era bello adorare insieme con Gesù. Queste adorazioni si moltiplicavano per tutti, si mettevano innanzi al trono dell'Eterno come a difesa per chi non avrebbe riconosciuto l'Eterna Maestà, anzi l'avrebbe insultata, e correvano a bene di tutti per farla conoscere. Abbiamo fatto altri atti insieme con Gesù, ma io mi sento che non so andare avanti. La mia mente oscilla e non sa prestarmi bene i vocaboli, perciò non vado avanti. Se Gesù vorrà, ritornerò su questo punto.
Ma
Onde?
San Paolo fu rapito fino al terzo cielo. Poi, tornando su questa misera terra, disse: occhi non vide, né orecchi udì, né è entrato in cuore dell'uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E dice: ho sentito parole ineffabili che non è lecito da nessuno ripeterle. Ciò che Paolo ha udito e visto là sul terzo cielo, qui viene depositata in Luisa perché venga rivelata e manifestata agli uomini sulla terra. Uomini che si dispongono, che vogliono, che si sforzano con la fede, con l'amore di entrare in questo dono. Per Paolo, al tempo suo, epoca sua, non era ancora arrivato il tempo. Adesso il tempo è giunto di donare e restituire il dono con cui Dio arricchì l'uomo nel crearlo, che l'uomo con tanta ingratitudine respinse. Adesso Dio, per mezzo di Gesù, sta offrendo, porgendo questo dono a chiunque voglia entrare nella sua volontà e possederla.
Onde il mio dolce Gesù mi ha ricondotto in me stessa, ma la mia mente è restata legata come ad un punto eterno, da cui non poteva spostarsi. Gesù, Gesù, aiutami a corrispondere alle tue grazie. Aiuta la tua piccola figlia, aiuta la piccola favilla.
Luisa non si sente super dotata, un essere straordinario, eccezionale, particolare. No, sente più che mai la propria miseria, debolezza, piccolezza, incapacità. Perché è Dio che opera, che fa tutto. Senza di me voi non potete fare nulla. Con me tutto. Il brano seguente, facciamo questo. Del volume 12, il 15 dicembre 1919, e vedremo come in Dio non ci può essere il male per nessuna ragione, per nessun motivo, neanche per minimo che sia. Il male in Dio non c'è, non esiste. Perciò, quando succedono questi eventi calamità naturali, come la chiamano gli uomini, e gli uomini se la prendono con Dio. Dio è crudele, Dio è cattivo, Dio è ingiusto, Dio è così, così, così. Non è possibile che Dio sia cattivo. Cattivo siamo noi, perché siamo caduti nel peccato. Il peccato è cattiveria, è malvagità, è iniquità, è ingiustizia. Ma Dio, in Dio non ci sono queste cose. E la bellezza è che l'opera di riscatto che ha fatto Gesù davanti al Padre non è solo restituirci o darci la salvezza, ma toglierci il germe cattivo, corrotto dell'umano volere e rimettere dentro di noi il germe del suo fiat volontà sua, come se il male non esistesse mai in noi. E con questo germe divino in noi sarà come. Forse tu ti ricordi da primo Giovanni, non so che hai capito, dove se lo trovi? Chi si trova in Dio, non mi ricordo il preambolo, premessa,
Non può peccare perché il
non
germe
può
divino dimora in lui.
peccare perché in lui dimora un germe divino. Questo non può peccare, sembra, suona straordinario, suona come esagerato, quasi come retorico, ma è parola di Dio. Non può peccare perché Dio ha messo in quella creatura, e questo che dice Giovanni nella sua prima lettera, credo, è una profezia di questi tempi in cui la volontà di Dio regna come in cielo, così in terra. E quindi la creatura viene totalmente una nuova creazione, per cui il germe antico del peccato, del male, viene soppressa, anzi viene annientata, viene distrutta, consumata, e viene, subentra al posto suo questo germe della volontà di Dio.
La prima lettera di Giovanni, il terzo capitolo. Figlioli, nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare, perché è stato generato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il suo fratello. Quindi dice proprio, chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui, sì, e non può peccare, perché è stato generato da Dio.
Questa è chiarissimamente una profezia, perché... Per dire una cosa personale, io mi confesso ogni settimana, ogni 2 settimane, perché sono un povero peccatore, perché questo germe non ha ancora preso possesso di tutto il mio essere, non ha sostituito il germe del mio umano volere. Ma io aspiro a questo, sospiro, lo cerco, lo voglio, con tutte le mie forze. E così sarà, perché Dio è fedele alle sue promesse, e Lui lo vuole prima di noi e più di noi. Quindi... prendiamo coraggio nel voler entrare in questo ambito della Divina Volontà, di pace, di luce, di santità, di cose meravigliose, perché è un dono che Dio può dare e che vuole dare, è un dono che noi possiamo ricevere e se lo vogliamo tutto è fatto, Dio lo farà, perché vede che noi lo vogliamo con la nostra volontà libera.
La divina volontà, fonte di ogni bene, la volontà umana, fonte di tutti i mali.
C'è la volontà umana degradata, se vi preparate il cuore.
Volume 12, dicembre 15, 1919. Stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù, giacché non vuoi dirmi nulla, dimmi almeno che mi perdoni se in qualche cosa vi ho offeso. E lui subito ha risposto, in che vuoi che ti perdoni? Chi fa la mia volontà e vive in essa ha perduto la fonte, il germe, l'origine del male, perché la mia volontà contiene la fonte della santità, il germe di tutti i beni, l'origine eterna ed immutabile ed inviolabile, sicché chi in questa fonte vive è santa ed il male non ha più contatto con lei. E se in qualche cosa apparente comparisce il male, l'origine, il male, l'origine, il germe è santo, il male non attecchisce. E questo succede anche in me. Quando la giustizia mi sforza a colpire le creature, apparentemente pare che faccio loro il male facendole soffrire. E quante me ne dicono, fino a dirmi ingiusto, ma ciò non può essere, mancando in me l'origine, il germe del male. Anzi, in quella pena che mando, c'è in me un amore più tenero e più intenso. La sola volontà umana è fonte che contiene il germe di tutti i mali. E se qualche bene pare che faccia, quel bene è infetto. E chi tocca quel bene ne resterà infettato ed avvelenato.
Una volta Luisa ha visto un terremoto che si è molto tante vittime sotto le macerie. Ma poi ha visto anche Gesù sacramentato, sepolto sotto le macerie di una chiesa. E lui si dice, Gesù, anche tu stai qui sotto le macerie. E Gesù dice, sì, figlio mio, volevo accompagnare le mie amate creature con la mia presenza sotto le macerie. Lui ci ama veramente e si dona totalmente a noi, anche in quei momenti di grande calamità, di grande sofferenza, di martirio, di sofferenza, di morte, Gesù ci sta in una forma o in un'altra, sempre e con tutti e con ciascuno.
San Giovanni Crisostomo, addirittura oggi leggevamo una frase dove dice: non prendiamocela con le cose esterne a noi, con quello che succede, piuttosto con la nostra volontà umana degradata, perché tutto quello che il Signore ci manda non è per la nostra disperazione, ma per la nostra conversione, e dobbiamo saperlo accogliere soltanto in questa luce. Questo già San Giovanni Crisostomo, quindi non è una cosa. Onde io ho seguito il mio corso, cioè di sostituirmi per tutti come Gesù mi ha insegnato, come sta accennato altrove nei miei scritti. E mentre ciò facevo mi ha detto: figlia mia, come vai ripetendo ciò che ti ho insegnato, così mi sento ferito dal mio stesso amore. Quando te lo insegnai io, ferii te col mio eterno amore. Quando me lo ripeti tu, ferisci me. Ed anche il solo ricordarti delle mie parole ed insegnamenti sono ferite che mi mandi. Se mi vuoi bene, feriscimi sempre. E scusate, ma io qua volevo leggere una cosa, perché questa stiamo leggendo Luisa, no? Ora credo che quasi tutti quanti abbiate ricevuto quel messaggio dove avvisavamo che c'è stato un decesso improvviso di un caro amico e fratello, aveva avuto sui 55 anni, Pasquale, convertito, e subito in poco tempo è innamorato di Gesù Eucaristia. Lui era a Sant'Anastasia a fare adorazione perpetua e incontri sulla Divina Volontà. Questa ormai era la sua vita e accudiva sua mamma. Recentemente è andato in Terra Santa, al ritorno dalla Terra Santa ha scritto una cosa che noi siamo rimasti stupiti, e se l'ha ricordato Eva: mi sono trovato con Gesù nel sepolcro. Era una sua preghiera, una sua come immagine, e Gesù mi ha detto: cosa ci fai qua? E io ho risposto: sono venuto con te per rimanere sepolto con te, per far risorgere le umane volontà nelle divine. Questa è l'idea. Ma invece c'è una cosa che abbiamo ritrovato e ve la volevo leggere, perché è molto inerente a questo passo, per dire che non è una cosa che attiene solo a Luisa, ma veramente quanti sono chiamati a conoscere queste verità e le vivono nella fede, con la preghiera, il Signore sta operando veramente questa trasformazione nella nostra umanità.
Questo l'ha scritto Pasquale.
Questo l'ha scritto Pasquale. Il 18 gennaio. Tutti noi che per grazia divina siamo stati posti e chiamati alle conoscenze della verità sulla Divina Volontà per merito e per volere di Gesù, quindi si rimette subito al suo posto, l'abbiamo conosciuta non per nostro merito, ma perché è stata una volontà di Dio e un volere e un merito di Gesù. Preghiamo per qualunque evento catastrofico possa esserci, affinché siano salvate le anime, in quanto ogni anima è cosa sua. E quando me l'ha preso tutto, aspetta. È cosa sua. È cosa sua. E quando le cose sono proprie si custodiscono. Cioè vuol dire, come dice Luisa, è mio come è tuo, cioè non c'è più distinzione tra mio e tuo, tra l'anima e Gesù, quando l'anima veramente vuole vivere nella volontà di Dio. Le cose proprie si custodiscono, e allora portiamo tutti i meriti, le pene e il sangue di Gesù innanzi al trono di Dio per la salvezza, e facciamo tutto nella sua divina volontà, così come vuole Gesù. È molto simile al modo di pregare di Luisa. E ecco. Si vede come il Signore prepara i suoi figli, e quando sono pronti li prende.
E poi c'è anche questo: si può portare le cose di Gesù come nostre, come proprie, non necessariamente soffrendo le stesse pene di Gesù. Quello era il compito di Luisa, la missione di Luisa. Ognuno di noi già abbiamo il nostro peso del quotidiano, di sofferenze, di malattie, di tante cose. Ma unirci a Gesù, per offrire al Padre noi stessi, nostre piccole cose, anche sofferenze, ma soprattutto offrire al Padre le cose di Gesù, che sono cose perfette, immense, santissime, gradite al Padre. E anche le sue pene, le sue sofferenze, i suoi dolori, le sue agonie, la sua morte, la risurrezione, tutto questo ci sovrasta infinitamente, ma questa è la meraviglia di un Dio che ha detto all'inizio: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. L'uomo è un piccolo atomo rispetto a Dio, neanche arriva a essere un atomo, di meno. Ma nonostante ciò, Dio lo ama tanto che ama rinchiudersi dentro questo atomo e dare la corda a questo atomo, perché la creatura si esercita nel mettere in atto questo motore che è Dio stesso che contiene dentro di sé.
Facciamo questo piccolo pezzettino di volume 12 e poi cominciamo l'altro.
Che passa?
5.